Allora, eccoci di nuovo in diretta. Questa ultima parte di Mezzedes, scusate, vogliamo affrontare di nuovo, tornare sul tema dell'autonomia differenziata, cioè quella richiesta che è stata fatta da principalmente due, tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, e che però di avere una maggiore autonomia decisionale, gestionale, sotto tutti i punti di vista. Le materie interessate arrivano a 23, non sono perfettamente identiche le richieste di queste tre regioni, molto simili sono quelle di Lombardia e Veneto, un po' diversa è quella dell'Emilia-Romagna, ma poi in coda c'è il Piemonte, c'è la Liguria, ci sono le Marche, insomma ci sono altre regioni che stanno proprio a tappe forzate andando in questa direzione. Tutto questo ha origine, come abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni in cui ci siamo occupati di questo tema, dalla famosa mini riforma, mini federalismo voluto dall'allora governo di centrosinistra, articolo e il titolo 5 della Costituzione e articoli successivi che ci sono lì, come si dice, l'appetito viene mangiando. Queste regioni, soprattutto il Veneto e la Lombardia, ai tempi della Lega Nord hanno cavalcato molto questo tema in senso della scissione, quindi in senso scissionista. Oggi come oggi hanno capito che è molto più proficuo andare avanti su un discorso di federalismo, dove come dice qualche slogan è la secessione dei ricchi, è il federalismo dei ricchi, perché nelle loro richieste è evidente che il passaggio di competenze, di tutte queste competenze, sono veramente poche quelle che rimangono in capo allo Stato centrale, ne dico una: le forze armate, la polizia, altre cose di questo tipo, per cui il potere delle regioni aumenta enormemente rispetto allo Stato centrale, e detto così potrebbe non significare niente, ma se poi si comincia a entrare negli ambiti concreti di queste competenze, e allora si vede che, essendoci per esempio la sanità, la scuola, la sanità è già regionalizzata, ma qui ci sarebbero ulteriori passaggi, ma la scuola, anche i trasporti, anche gli aeroporti, quindi tutto il sistema, diciamo, veicolare, autostradale e anche ferroviario, in parte per quanto riguarda le ferrovie regionali, verrebbe a creare veramente cittadini di serie A e cittadini di serie B. Da un punto di vista politico, il precedente governo giallo-verde, cosiddetto, con la Lega al governo, non è riuscito, nonostante la presenza della Lega, ad andare avanti su questo percorso, e forse uno dei motivi nascosti della crisi voluta da Salvini era proprio perché Salvini era pressato dai governatori tipo Zaia e l'altro della Lombardia, che gli dicevano: qui siamo al governo, se non la facciamo adesso questa autonomia differenziale non riusciremo mai a farla. Le cose sono andate un altro modo, è arrivato il governo anti-Lega, diciamolo chiaramente, questo è nato come governo anti-Lega, l'attuale governo 5 Stelle, PD e LeU, e qualcuno si era illuso forse che questo governo facesse dei passi indietro o comunque facesse delle resistenze sul piano dell'autonomia differenziata, e quindi fosse di maggiore ostacolo agli appetiti di queste regioni. Non è così, è avvenuto esattamente il contrario. Il ministro competente è il ministro Boccia per gli affari regionali, che è stato fin da subito, viceversa, un promotore di questo processo, lo vuole portare a compimento, e lo vuole portare a compimento con una legge quadro che secondo lui è migliorativa della situazione precedente, perché è riuscito a mettere insieme tutte le regioni intorno a un tavolo e a discutere di queste problematiche. Punto centrale di queste problematiche sono i LEP, cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, che dovrebbero essere un indice parametrico dei diritti in qualche modo di tutti i cittadini, cittadini e cittadine italiane. Come vedremo non è esattamente così, perché questi LEP pure rischiano di essere un paravento che nasconde comunque la certificazione di una disuguaglianza e anzi il suo ampliamento, perché comunque la massa di denaro che le regioni vogliono mantenere a se stesse dal gettito fiscale, dall'IVA, da tutte queste cose, significherà comunque che il Sud, principalmente il Sud, la questione riguarda principalmente il Sud, resterà sicuramente svantaggiato. Quindi paradossalmente è di nuovo un esponente del centro-sinistra che si fa paladino, diciamo così, del compimento di questo progetto del federalismo, perché a questo punto è giusto chiamare le cose come stanno. Il termine autonomia differenziata è un mascheramento, si tratta di un federalismo dove, come dicevo, lo slogan "questa è la secessione dei ricchi" ha una sua valenza, anche se poi bisogna entrare nei dettagli eccetera, ma insomma dà in qualche modo un'immagine efficace di questa situazione e di questo processo. Adesso noi ci metteremo in contatto con un esponente dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata e gireremo a lui insomma un po' di questi quesiti e soprattutto cercheremo di fare il punto sulla situazione attuale. Collegamento con Giovanni Cocchi dell'esecutivo nazionale per il ritiro di qualunque autonomia differenziata e per l'unità della Repubblica. Benvenuto Giovanni.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, noi abbiamo brevemente sintetizzato, insomma abbiamo fatto altre trasmissioni sull'argomento per cercare di spiegarlo ad ascoltatori e ascoltatrici, perché ci sembra che tra l'altro uno dei problemi di questa materia è la scarsa diffusione di tutto ciò che rappresenta. Però negli ultimi tempi e in particolare con la creazione del nuovo governo e con di cui il responsabile per questa materia è Francesco Boccia, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, la cosa si è forse aggravata, non so se è il termine giusto, certamente non ha fatto dei passi avanti positivi. Quando dico positivi lo intendo nel senso che spero lo intendiamo, anzi sicuramente lo intendiamo insieme, cioè di ostacolare in qualche modo questo processo. Tutt'altro, perché Boccia si è molto diciamo preoccupato di portare avanti questo discorso della legge quadro. Ecco, quello che volevamo chiedere a te, anche in previsione delle scadenze che come comitato, come organizzazione avete in programma nei prossimi giorni e di cui sicuramente parleremo, volevo chiedere a te un po' se ci dai una valutazione e soprattutto una descrizione di questa legge quadro, che cosa significa in sostanza.
Dunque, la legge quadro è un primo passo concreto verso il riconoscimento dell'autonomia differenziata e questa è la prima gravità. Si dice che costringerebbe le regioni ad agire dentro un quadro definito e chiaro. Questo non è vero, perché gli atti legislativi della nostra Repubblica sono ordinati secondo una scala gerarchica. La legge quadro è una legge ordinaria, quindi di grado inferiore alle successive leggi previste dall'articolo 116 della Costituzione. Quindi sarebbe una legge del tutto inapplicabile e modificabile dalle leggi successive, dagli accordi successivi. L'altra cosa che Boccia dice, propaganda, è che l'autonomia differenziata si farà solo dopo la definizione dei LEP. In realtà nella legge quadro al paracomma E è previsto che entro 12 mesi dall'approvazione dell'intesa, qualora entro 12 mesi non siano determinati LEP, le nuove funzioni sono comunque attribuite alle regioni, e quindi i LEP che non sono stati mai definiti nei 18 anni precedenti, perché costerebbero una barca di soldi, quindi c'è un motivo per cui non sono stati stabiliti. Se non sono stati stabiliti nei 18 anni precedenti, è assurdo pensare che possano essere stabiliti entro 12 mesi, e quindi le autonomie differenziate partiranno lo stesso, e le risorse continueranno, come dice la legge, a essere attribuite nel quadro delle risorse attuali, quindi continueranno a essere attribuite con il criterio della spesa storica, senza interventi di perequazione, e quindi i fabbisogni standard continueranno a essere ignorati in palese violazione al comma 3 dell'articolo 119 della Costituzione.
Ecco,
e quindi se per caso venissero definiti questi LEP, saranno solo definizioni sulla carta senza finanziamenti, e quindi il Sud rimarrà sostanzialmente nella condizione attuale. In conclusione, i LEP o non vedranno mai la luce, oppure saranno di livello bassissimo e semplicemente appunto una dizione cartacea. Mette a riparo della privatizzazione neppure questo, perché la legge quadro promuove il cosiddetto criterio della sussidiarietà, che sappiamo tutti che è il principio che è stato piegato negli ultimi 20 anni, e che ha portato a prevedere che un servizio possa essere gestito indifferentemente da un privato e da un ente pubblico. Poche parole per farla un po' corta e arrivare alla conclusione. Questa legge porta alla disarticolazione completa dello Stato, alla non esigibilità dei diritti universali su tutto il territorio nazionale, quindi per noi rappresenta un grosso pericolo. Per quello abbiamo chiamato a mobilitarsi dal 9 al 14 dicembre, le iniziative sono iniziate ieri, ci sono iniziative previste in varie città, Bari, Bologna, Caserta, Lamezia, Padova, Roma, Salerno, Torino, Venezia, Viareggio, Voghera, Ferrara, Parma, Napoli, eccetera. Trovate l'elenco di tutte le iniziative sul nostro blog, che si chiama Per il ritiro di qualunque autonomia differenziata. Sono previsti volantinaggi, flash mob, incontri, dibattiti, lezioni pubbliche, assemblee, perché la cosa più importante ci pare che sia appunto informare e sensibilizzare. Perché in tutto questo tempo i progetti di autonomia differenziata sono stati una cosa segreta, secretata, nascosta e fatta in maniera del tutto privata, senza nessuna trasparenza.
Sì, direi che hai fatto un quadro sintetico, per amore, diciamo così, di comprensione per ascoltatori e ascoltatrici. Ti chiederei qualcosa in più, non solo sui LEP, il fatto che non sia, come giustamente dicevi, che non siano stati approvati in 18 anni. Viene spontaneo dire ci saranno dei motivi, e i motivi sono molto solidi, nel senso che qui si vanno a toccare interessi costituiti e ratificati da tempo. Non a caso facevi riferimento a questa spesa storica, che è quella che poi certifica, secondo me, almeno le disuguaglianze in questo paese.
Sì, perché sulla base del criterio della spesa storica, che sono parole di Boccia, c'è un articolo sul quotidiano del Sud di qualche tempo fa, Boccia in commissione disse che in questi ultimi 10 anni erano stati sottratti al Sud 61 miliardi in 10 anni, perché invece che dare come previsto una sussidiarietà intorno al 38%, era stata data dalle regioni del nord solo una sussidiarietà ridotta dal 15 al 20%, e quindi il discorso dei LEP, se i LEP fossero davvero resi operativi, posto il vincolo di bilancio, il famoso articolo 81, ci troveremo che dovrebbero essere trasferite praticamente risorse dal nord al sud per compensare. E quindi questa cosa è assolutamente inimmaginabile, nel senso che le 3 regioni che sono partite hanno chiesto più soldi per il nord, figurarsi se poi saranno
certo,
a restituire tra virgolette, soldi assunti. No, il LEP è una grossa finzione.
Come è una grossa finzione,
prima,
esatto.
I LEP, se fossero davvero, finanziati, si tratterebbe di una cosa che è al di là delle nostre finanze. Solo per ritornare all'esempio che faceva la bella trasmissione di Report, e che confrontava le due cittadine che si chiamano uguali, solo che una si chiama Emilia e l'altra Calabria, le due Reggio, e in queste due cittadine ci sono 3 asili nido a Reggio Calabria, 63 a Reggio Emilia, che pure ha 4.000 abitanti in meno. Ora, i LEP dovrebbero compensare questa cosa, cioè se anche Reggio Calabria potrebbe avere gli stessi asili nido di Reggio Emilia, assolutamente no. Che si fa? Si tolgono asili nido a Reggio Emilia per darle a Reggio Calabria? Anche questa è una cosa abbastanza improponibile. Insomma, io credo che i LEP siano la foglia di fico per poter mandare avanti questo progetto.
Senza
e
dubbio.
Non vedo come la sinistra insegua, come sempre, insegua la Lega sperando di averne un vantaggio elettorale, quando io credo che alla fine, poi dopo, la gente c'è il rischio che sia l'originale rispetto alla
Roma. Esatto, è quello che lo ricordavo mentre prima di chiamarti, lo ricordavo proprio quando introducevo il tema. Ha cominciato il centro-sinistra con il mini federalismo, appunto, a venire incontro, a mostrarsi buona con la Lega, e i risultati sono questi. È un viaggio senza ritorno, insomma, da questo punto di vista. E credo che, come dicevi tu, questi 71 miliardi, così, magari sono anche di più, ma prendiamo la cifra per quello che è, sono diventati un credito inesigibile, perché l'esempio che facevi degli asili nido, che cosa dovremmo fare? Pretendere che si tolgono gli asili nido a Reggio Emilia o comunque al nord per trasferirli al sud? Insomma, anche questo è evidentemente un ragionamento impraticabile. Quindi l'unica cosa al momento è bloccare questo processo e poi tentare di ridiscutere tutta la situazione, ma se non si blocca questo processo la disuguaglianza non potrà che aumentare, e anche di tanto.
Esattamente.
Bene, io non so se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa, perché in effetti qui quello che sconcerta, e credo anche all'opinione pubblica diffusa, diciamo così, è questo fatto di che per esempio il governo precedente, che era quello con la Lega, in qualche modo non era riuscito a portare avanti, pur essendo appunto la Lega al governo, a dare concretezza a questo percorso. Il governo attuale, che è un governo anti-Lega, è nato con questa caratteristica, diciamo, non facciamo in modo che l'uomo nero non venga più al governo. Ci si aspettava, non dico le barricate, ma quantomeno, insomma, una resistenza maggiore a questo. Viceversa, si è dimostrato esattamente il contrario. Quindi mi rendo conto che diventa anche difficile poi tutto questo tramutarlo in una così presa di coscienza collettiva. Ecco, non so, pronto?
Pronto, ti sento malissimo.
Ah, scusami.
No,
ti chiedevo un giudizio su questo cambio di passo a sfavore del sud, perché poi questo è il risultato di questo governo rispetto al precedente, dove viceversa nel precedente c'era la Lega, che aveva tutto l'interesse a portare a casa l'autonomia differenziata.
Ma non lo so, a livello di parole era partito bene, e poi nei fatti invece stiamo andando su quella scia lì. Addirittura sembra scampato il tentativo che voleva fare Boccia di inserire addirittura questa legge quadro nella legge di bilancio.
Sì, esatto.
Che significava che non ci sarebbe stata neanche un passaggio parlamentare, sarebbe stata approvata con la fiducia con la legge di bilancio. Adesso il passaggio parlamentare potrebbe esserci, ma sembra che si vada semplicemente su una ratifica o meno dei progetti di autonomia che saranno approvati. Non lo so, io dove ti dica, a me sembra che questo governo sia molto preoccupato, ma questo è un giudizio del tutto personale, non vorrei coinvolgere il comitato di cui faccio parte. Come giudizio personale, a me sembra che sia molto orientato a mantenere il potere, insomma, a mantenere la continuità della legislatura, e quindi faccia di tutto e di più, e questo sia il suo, sono molto critico, però mi sembra che sia il suo obiettivo fondamentale, quindi sui contenuti ci vado un pochino senza guardarci tanto dentro, pur di prendere un po' a destra e a manca e scontentare il meno possibile queste regioni. Sì. Credo che da una lotta, da una cosa di sostanza, come sembravano inizialmente voler dire le parole di Boccia, in realtà si sia scivolati sul binario precedente, che è quello della concessione dell'autonomia differenziata, dopo aver cercato di salvaguardare la faccia, insomma.
Esatto, e poi il rischio credo che sia quello per cui se passa, ammettendo pure l'ipotesi Bonaccini, l'ipotesi emiliana, che è più morbida, ma poi è tutto da verificare, non solo per la morbidezza ma anche la verifica concreta, c'è una lista d'attesa di altre regioni che non vedono l'ora anche loro di agganciarsi a questo treno, per cui è veramente una strada senza ritorno.
Sì, guarda che poi anche l'autonomia differenziata in Salsa Emiliana è apparentemente più educata e a toni più morbidi, e chiede solo 15 su 23 delle competenze. Sì. Ma in realtà, se la si va a leggere bene, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione, Bonaccini chiede apparentemente di gestire solo gli istituti di formazione professionale. In realtà, se si va a vedere bene dentro, chiede anche gli istituti tecnici, dice che non vuole assumere insegnanti, invece è prevista l'assunzione di insegnanti integrativi, per cui ci saranno due contratti di lavoro, a medesima mansione ci saranno insegnanti assunti dallo Stato e insegnanti assunti dalla Regione, con un certo diverso datore di lavoro. E poi soprattutto all'articolo principale, l'articolo 2, chiede di poter legiferare sulle norme generali relative all'istruzione, e questo norme generale lascia aperto il campo a tutto, magari dopo che saranno ottenute le cose grosse dalle altre due regioni, queste norme generali permette poi di dire: beh, l'avete data loro, ce lo prendiamo anche noi, insomma.
Certo.
Quindi non la vedo, cioè la vedo molto più morbida nei toni, ma nella sostanza la direzione è la medesima, che è quello di creare tante piccole, 20 realtà scolastiche regionali, 20 realtà scolastiche medicine, in ambiente, in trasporti, insomma, di arrivare alla rottura dell'unità repubblicana.
Sì, sono proprio altri stati, insomma, così si presentano, insomma, completamente diversi. Va bene, Giovanni, non so se noi adesso ripeteremo gli appuntamenti, soprattutto qui per quanto riguarda la Piazza Romana, evidentemente, che ci sono in questi giorni, sollecitiamo.
Ecco, vorrei solo richiamare l'attenzione di andare a vedere sul sito Per il ritiro di ogni autonomia differenziata o sulla pagina Facebook, e ricordare che abbiamo avuto anche l'adesione, e questo per noi è una cosa significativa, della FLC a livello nazionale, quindi anche in tutta Italia anche la FLC darà una mano per la realizzazione di questa staffetta,
che sono i lavoratori della conoscenza. Sì, certo, va bene. Ti ringrazio di questo tuo contributo, in bocca al lupo.
Ringrazio
certamente.
Voi. Buona serata a tutti.
Ciao, ciao Giovanni.
Ciao.
Piccolo qui pro qua, adesso ritracciamo gli appuntamenti. Intanto vi dico che torna oggi, dopo un'interruzione, Termini TV, e un importante appuntamento per domani dalle ore 11 sotto la Regione Lazio, a via Giovanni Genocchi, che fa angolo con via Cristoforo Colombo, E c'è la manifestazione congiunta dei comitati di pendolari della Roma Lido e della Roma Viterbo. Le questioni le conoscete, di servizi, disagi, soppressioni di treni. Stasera, oggi, sulla Roma Viterbo in particolare, una lunga lista, treni che viaggiano fanno viaggiare in condizioni disumane. È un momento molto importante perché appunto si mettono insieme almeno queste due organizzazioni di pendolari che si sono date tanto da fare, e noi abbiamo sicuramente rimandato tutte le loro rivendicazioni, e saremo anche noi domani con loro. E questo è l'invito ad allargare il più possibile questa battaglia, perché il problema dei trasporti a Roma certamente non si esaurisce soltanto con queste due linee ferroviarie, che pure sono molto importanti appunto, e piene di problemi e disagi per chi le usa, ma riguarda tutta la città, e quindi sicuramente torneremo a parlarne. Quindi domani dalle 11 sotto la Regione Lazio, in via Giovanni Genocchi, angolo via Cristoforo Colombo. E prima di passare il microfono a Termini TV, un aggiornamento sulla questione di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ovvero questa dichiarazione turca di voler allargare la zona di influenza marittima, comprendendo anche una piccola parte di quella egiziana, ma una parte considerevole di quella Grecia, di quella greca. Oggi ci sono state violazioni dello spazio aereo greco da parte dell'aviazione turca con gli F-16. Diverse ce ne sono state, e poi qualcosa che farebbe ridere se non fosse seria, ovvero i turchi hanno issato una bandiera della loro nazione su una piccola isola, un'isola molto sottile che si trova sul fiume Evros al confine fra i due stati, famoso per essere stato quello che profughi e le profughe attraversavano nei mesi scorsi. E ovviamente qualcosa che è ridicolo, però anche perché commentatori greci hanno sottolineato che già c'erano state queste violazioni appunto nel mare Egeo, soprattutto sopra l'isola di Imia, ma che appunto questa piccola isola sul fiume non è certamente paragonabile a Imia, e il fiume Evro non è il mar Egeo. E c'è una notizia che abbiamo visto oggi pomeriggio ma non siamo riusciti a rintracciare, che è quella dell'invio di una nave da guerra italiana nelle acque vicino a Cipro, perché è proprio intorno a Cipro, poi è questo uno dei motivi di questa, diciamo, dichiarazione di Erdogan. È lì che si concentra nel mare Egeo probabilmente grandi giacimenti di idrocarburi, su cui ovviamente si appuntano gli interessi, in questo caso non solo della Turchia, alla faccia di tutti i regolamenti internazionali.
Allora, in coda volevamo dare gli appuntamenti delle iniziative che per il ritiro, appunto, il comitato per il ritiro di qualunque autonomia differenziata e per l'unità della Repubblica. Ci sono iniziative in tutta Italia, in particolare diamo le indicazioni delle iniziative a Roma. Allora, ci saranno volantinaggi, presidi, flash mob, diciamo in qualche modo, 10 dicembre, quindi oggi dalle 18 alle 20, fermata metro Garbaldella, ancora oggi 17:30, 19:30 a Testaccio, poi in via Pianuova davanti alla Feltrinelli 18:20, anche sempre oggi, e poi il 12 dicembre, quindi fra due giorni, giovedì, venerdì, oggi è 10, quindi dopodomani, giovedì 12 dicembre, appunto, Piazza Accademia di San Luca, Dipartimento Affari Generali, ci sarà un presidio, quindi questa è un'iniziativa importante, si svolgerà dalle 15:30 alle 17:30, e ancora il 12 dicembre un seminario di approfondimento dalle 18 alle 20 presso l'EFT, e infine il 13 dicembre Piazza Sempione, sala municipale del terzo municipio, incontro pubblico sull'argomento con vari partecipanti, stazione di Ciampino, volantinaggio il 13 dicembre dalle 7:30 alle 9:30 del mattino, manifestazione delle sardine a San Giovanni, presenza con striscione e volantinaggio. Quindi veramente, se andate sul sito di questi comitati.